E intanto però, per fare un po' il punto sulla questione delle case super scontate, prima affittate e poi vendute a una serie di VIP politico-sindacalistici e giornalistici, alcuni nomi sono filtrati, altri no, secondo qualche criterio dobbiamo presumere ci sia senz'altro un qualche criterio anche sui nomi che sono filtrati, comunque al di là di quello, insomma, la questione in sé riguarda un'operazione che prese il via sotto il governo Prodi con il ministro del Tesoro Ciampi e che poi è stata portata avanti nel corso degli anni con modalità anche differenti. In ogni caso, la questione è quella della dismissione, cioè della vendita di immobili pubblici, delle case, soprattutto del patrimonio degli enti previdenziali e non solo. Comunque, 11 anni fa si parlò di affittopoli sull'onda dell'inchiesta del Giornale, all'epoca diretto da Vittorio Feltri nel 95, sui canoni irrisori che politici e sindacalisti, ma anche giornalisti, pagavano per gli appartamenti. Costi da equo canone in appartamenti di proprietà di enti pubblici, quasi sempre grandi metrature, perfino attici. Da quella vicenda cosiddetta affittopoli poi spunta in questi giorni svendopoli, cioè l'acquisto a prezzi al di sotto di quelli di mercato da parte di chi già beneficiava a suo tempo di affitti favorevoli. Troppo poco ieri pagavano per l'affitto, troppo poco oggi per l'acquisto, è il succo del ragionamento di chi collega le due vicende, affittopoli e svendopoli. 4 miliardi di euro avrebbe perso lo Stato, ha scritto l'altro giorno un quotidiano, 10 secondo il Sole 24 Ore, sono stati sprecati 10 miliardi di euro, cioè 20 mila miliardi delle vecchie lire con gli immobili pubblici, poi al di là dei conti vedremo anche l'articolo pubblicato ieri dal Sole 24 Ore che stima in 10 miliardi le perdite per le casse pubbliche dalla vendita di queste case immobili, 4 miliardi secondo invece Libero, pubblicato sempre l'altro giorno la cifra. Ad ogni modo, al di là dei 4 o 10 miliardi, sono pur sempre cifre molto rilevanti, 8 mila o 20 mila miliardi di vecchie lire, la questione è che lo Stato perde perché vende o perché ha venduto le case con uno sconto. Secondo quel che rileva la Corte dei Conti, le cartolarizzazioni, dice la magistratura contabile, hanno danneggiato le casse pubbliche. Sotto accusa le riduzioni di prezzo stabilite dal venditore, cioè dallo Stato, con provvedimento che risale appunto al 1996-97, cioè all'epoca del primo governo Prodi, ministro del Tesoro, il futuro Presidente della Repubblica, Ciampi. In pratica, dice la Corte dei Conti, avendo stabilito queste riduzioni di prezzo per la vendita degli immobili, prima ancora di vendere lo Stato aveva già subito perdite dovute alla differenza fra il valore reale degli immobili e il prezzo al quale sarebbero stati poi venduti. Perché questa vendita o svendita? L'intento era quello di frenare il debito pubblico immettendo liquidità nelle casse dello Stato. Si comincia appunto con il decreto legislativo 104 del 1996 e la successiva legge 140, articolo 7, del 1997, cioè governo Prodi, ministro del Tesoro Ciampi. L'operazione inizia sotto il governo di centrosinistra, il primo governo Prodi, giusto appunto, prosegue nel 2000 con l'elaborazione dei cosiddetti POC, cioè programmi ordinari di cessione, a cui fa seguito nel 2001 il PSC, cioè il programma straordinario di cessione degli immobili. Siamo sempre all'epoca della prima esperienza dei governi di centrosinistra. Il tutto affonda le sue radici, dicevamo, nei provvedimenti del 96 e del 97, e il primo a metterci le mani è il ministro Salvi. Con il POC, cioè il programma ordinario di cessione dell'anno 2000, vengono venduti al ribasso, dice la Corte dei Conti, pur essendo stabilito questo ribasso per legge, gli sconti erano stabiliti per legge, agli inquilini locatari vengono venduti con il POC elaborato nell'anno 2000, giusto appunto, ben 10.683 alloggi, con un incasso di 951 milioni di euro, più basso rispetto, molto più basso, dice la Corte dei Conti, rispetto al reale valore di mercato. Questi programmi sono stati in seguito superati con l'avvio delle cosiddette cartolarizzazioni, all'epoca del governo di centrodestra, ministro dell'economia Tremonti. Cartolarizzazioni affidate alla SCIP. SCIP 1 e SCIP 2 furono le prime due operazioni di cosiddetta cartolarizzazione. SCIP è un curioso nome che, al di là delle assonanze, richiama qualche pratica poco limpida, diciamolo SCIP, ma comunque SCIP 1 e SCIP 2 significano in poche parole operazioni di cartolarizzazione, e l'acronimo SCIP indica la società di cartolarizzazione degli immobili pubblici. istituita con legge, la legge 410 del 2001. Questa cartolarizzazione, in poche parole, che cos'è? La cartolarizzazione è uno strumento al quale ricorre chi ha un credito, in questo caso lo Stato, diciamo, in senso lato, chi ha un credito che non riesce a riscuotere, a incassare. Oppure ha nel patrimonio un immobile, un bene, la cui gestione è negativa oppure inferiore alla resa di mercato, a valori di mercato. Attraverso la cartolarizzazione, chi ha un credito che non riesce a recuperare, oppure un immobile che ha dei debiti, è in gestione negativa, rende meno di quanto renderebbe sui valori di mercato, attraverso la cartolarizzazione il creditore, per così dire, o il proprietario cede il credito o l'immobile a una cosiddetta società veicolo. La società veicolo viene creata appositamente ed avrebbe una vita breve, e naturalmente ha però in questa vita breve i suoi costi di gestione, le consulenze che le legano intorno, eccetera. Comunque il creditore, lo Stato in questo caso, l'ente pubblico, l'ente pensionistico, il proprietario di immobile, il proprietario pubblico di immobili in questo caso, cede a una società veicolo appositamente creata il bene o il credito. La società paga subito del denaro al creditore, raccoglie subito del denaro sul mercato attraverso l'emissione di titoli, obbligazioni, bond. Poi la società cede a sua volta effettivamente, materialmente, i beni sul mercato, e così si rifà, diciamo, dell'anticipo che in qualche modo ha dato al creditore, in questo caso lo Stato o l'ente pubblico proprietario di immobile. I soci della società veicolo sono le grandi banche d'affari specializzate in questo tipo di operazioni, di cartolarizzazioni, come si dice. Chi cartolarizza, sono cessioni a prezzo scontato, lo fa per incassare subito un valore che non riuscirebbe a incassare negli anni e di cui ha bisogno subito, cioè monetizzare il proprio credito oppure la propria bassa rendita di un immobile. Il risultato appunto è quello che i giornali hanno messo in luce in questi giorni, cioè che molti cosiddetti VIP o potenti, che dir si voglia, che già da anni erano in affitto, instabili di pregio anche degli enti previdenziali a canoni bassi, sono diventati proprietari. Lo Stato aveva bisogno di incassare e gli enti previdenziali affittavano, e molto spesso agli amici, come si suol dire, come è stato detto in questi giorni. In realtà, in virtù del bisogno di fare cassa da parte dello Stato, sono state pagate le case meglio posizionate a metà prezzo, questa è la denuncia fatta in questi giorni. Nella relazione della Corte dei Conti dell'anno scorso, del 2006, una relazione di 300 pagine, i magistrati contabili affrontano alcune operazioni, le ultime, in particolar modo la SCIP 1, realizzata nel primo semestre del 2002, e la SCIP 2, realizzata successivamente. Nella prima operazione, SCIP 1, cioè la cartolarizzazione degli immobili secondo il meccanismo detto prima, gli immobili pubblici di 7 enti previdenziali, dall'INPDAP all'ENPAS, cioè l'ente pensionistico dei lavoratori dello spettacolo e dello sport, all'INAIL, all'INPDAI, alla stessa INPS e agli altri enti pensionistici, enti previdenziali pubblici, hanno ceduto alla società di cartolarizzazione, la società veicolo, 27.250 unità residenziali e 252 unità commerciali, per un valore di 5,1 miliardi di euro, così si esprime con i numeri la Corte dei Conti, venduti invece a 3,8 miliardi di euro, con una perdita per lo Stato di 1,27 miliardi di euro. Con l'operazione SCIP 2 si sono messe in vendita 53.241 unità residenziali e 9.639 unità commerciali, per un valore di 10 miliardi di euro a prezzi di mercato, vendute a 7,78 miliardi di euro, con un ammanco, una perdita di 2,2 miliardi di euro. Sommando dunque le perdite delle due operazioni, si arriva a 3,48 miliardi di euro, 3 miliardi e 483 milioni di euro, a cui la Corte dei Conti somma le voci relative ai costi di gestione di queste operazioni. Dal 2001 al 2005, dice la magistratura contabile, sono stati spesi 370 milioni di euro, circa e poco più 700 miliardi di vecchie lire, per i cosiddetti oneri o costi di gestione, dalle spese notarili al pagamento dei consulenti, dei manager delle società veicolo. Solo per i manager si legge la cifra di 47 milioni e 675 mila euro nel quinquennio 2001-2005. A gennaio 2006 risultano ancora invenduti 66 mila immobili. Sempre la Corte dei Conti nella relazione 2006 sulle operazioni di cartolarizzazione stigmatizza un altro fatto, che a comprare il 26% degli immobili cartolarizzati è stata, su un lotto di 1.649 alloggi, la Fintecna, una società pubblica. Si tratta di 430 immobili su 1.649 di questo lotto di cartolarizzazione. In pratica lo Stato decide di privatizzare gli alloggi, poi li ricompra svalutati, dice la Corte dei Conti, con riferimento a questo episodio della Fintecna. Una corsa alla svendita del patrimonio pubblico avviata più di 10 anni fa, che lo stesso governo ora ha dichiarato di voler in qualche modo frenare. Il Ministro dell'Economia ha detto che si stopperanno le cartolarizzazioni, verranno sostituite da concessioni lunghe più di 50 anni per gli immobili pubblici. Nel frattempo sono appunto stati fatti i nomi di alcuni politici e sindacalisti che hanno beneficiato di queste operazioni, a partire da Pier Ferdinando Casini, presidente dell'UDC, che ha acquisito la famiglia della ex moglie e la sua, hanno beneficiato di 30 vani catastali fra il 2005 e il 2007 per una spesa di 1,8 milioni di euro. Contro il valore dei beni a livello di mercato sarebbe stato ben superiore, cioè 6 milioni di euro. Lo stesso sindaco di Roma ha acquistato 8,5 vani per 190 metri quadri nel 2005 a 377 mila euro contro un valore di 1 milione 450 mila euro a prezzi di mercato. L'ex sottosegretaria alla giustizia di Forza Italia Marianna Licalzi, un attico da 190 metri per 10,5 vani a 360 mila euro. Il segretario della CISL Raffaele Bonanni ha acquistato immobili per 201 mila euro quando a prezzi di mercato sarebbero stati valutati 1 milione 250 mila euro, una differenza naturalmente che balza all'occhio. Il ministro della giustizia Clemente Mastella, che ha preannunciato querele, hanno scritto i giornali, ha acquisito 26 vani in un edificio del Lungotevere in via Flaminio, 26 vani per un valore complessivo di 1,2 milioni di euro pagati contro un valore a prezzi di mercato di 3 milioni e 450 mila euro, quasi tre volte. Il deputato di Essino Luciano Violante avrebbe acquistato immobili per 327 mila euro pagati contro un valore di 700 mila. Il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ex presidente del Senato Nicola Mancino, senatore dell'Ulivo, acquista per 800 mila euro ciò che varrebbe 2 milioni e 750 mila euro. Franco Marini, presidente del Senato, per 1 milione contro 3 milioni e mezzo di euro, che sarebbero i livelli di mercato. Il Presidente della Repubblica a vita, il Presidente emerito, per meglio dire, Francesco Cossiga, a sua volta acquista per 710 mila euro ciò che vale a livelli di mercato 1 milione 540 mila euro. E poi ci sono altri nomi, dal Presidente della Consob, che acquista a 328 mila euro un immobile di 10 vani che ne varrebbe 1 milione di euro, a Maura Cossutta, parlamentare dei Comunisti Italiani, a 165 mila euro acquista ciò che a livelli di mercato costerebbe 600 mila euro, Franca Chiaromonte, senatrice dell'Ulivo, e altri esponenti, a partire dall'ex ministro dell'UDC Mario Baccini, all'ex giornalista del TG1 e ora senatore dell'UDC Francesco Pionati, eccetera. Insomma, l'elenco è abbastanza nutrito. Ne ha parlato anche il settimanale L'Espresso, la misurazione degli immobili è fatta in vani, per vano si intende uno spazio di 25 metri quadrati. L'Espresso ha elencato 19 nomi di persone che, dopo aver affittato a prezzi di favore, inchiesta del giornale del 95, hanno acquistato a prezzi di favore. Per quanto riguarda Veltroni, la moglie nel 2005 ha comprato questo appartamento di 190 metri quadri, posto auto e cantina, per 377 mila euro contro un valore commerciale a prezzi di mercato di 1 milione 450 mila euro. In quello stabile il padre di Veltroni aveva avuto in affitto dall'Inpdei un alloggio. Il prezzo è basso per il meccanismo degli sconti collettivi, cioè gli inquilini dello stabile acquistano il palazzo insieme e ottengono lo sconto. C'è un ruolo importante in questa partita anche per alcuni colossi privati, per così dire, con qualche virgoletta. Pirelli e Generali hanno per esempio acquistato le case dell'INA, il che ha a che fare per esempio con le vicende che sono state raccontate che riguardano Casini, il presidente dell'UDC, e il ministro della giustizia Mastella. Poi proseguiamo dopo la pubblicità.
Il vostro pavimento in marmo è opaco? Siete stanchi di passare la cera? Cristallina in un solo giorno e senza sporcare esegue levigatura al diamante di qualsiasi tipo di pavimento in marmo o granito. Il vostro marmo splenderà per anni come nuovo. Cristallina esegue anche la posa dei migliori parquet, senza bisogno di rimuovere i vecchi pavimenti e a prezzi onesti e concorrenziali. Rinnova i tuoi pavimenti senza stress. Chiamaci per un preventivo gratuito al numero 347 43 55 724.
Sei terrorizzato dall'idea di perdere i tuoi denti? Sei portatore di una protesi mobile e non riesci ad abituarti? Nei centri odontoiatrici Pentadent oggi puoi trovare la soluzione ai tuoi problemi. Un innovativo sistema implantologico consente di farti riavere i tuoi denti fissi senza interventi chirurgici e in sole 2 ore. È finita l'era della dentiera. Telefona al nostro centro Pentadent di Monza allo 039 23 26 562 per informazioni.
Domenica 16 settembre, vieni anche tu a Venezia con Umberto Bossi, alla Festa dei Popoli Padani. 16 settembre Venezia, Riva degli Schiavoni.
Lorena McKennitt, Nights from the Alhambra. Uno straordinario concerto dal vivo, con i più grandi successi in 2 CD più DVD a prezzo speciale. Lorena McKennitt, Nights from the Alhambra, nei migliori negozi di dischi.
Dicevamo di Pirelli e Generali, che hanno acquistato per esempio le case INA. Pirelli, naturalmente poi proprietaria Telecom, ha avuto tutto un giro anche in questioni immobiliari affini, con gli immobili pubblici affittati a ministeri, a enti pubblici, eccetera, gestiti dalla Pirelli Real Estate, oppure, come è emerso anche nelle scorse settimane, immobili della Pirelli Real Estate affittati a Telecom, che è pur sempre la proprietaria di Pirelli, in uno strano giro, diciamo, di benefici punteggiati di qualche conflitto di interesse. Naturalmente Pirelli dice che le cose non stanno così, però ad una osservazione esterna si può rilevare come la Pirelli Real Estate, che si occupa degli immobili giusto appunto, abbia avuto rapporti molto intensi, diciamo, di affitto di appartamenti con ministeri, enti pubblici, presidenza del Consiglio e via dicendo, nel contempo essendo proprietaria della Telecom, la quale ha affittato anche a sua volta altri immobili, immobili ex Telecom passati a Pirelli e riaffittati a Telecom. Comunque, se eventualmente ci saranno dei profili particolari su queste vicende, si spera che vengano poi alla luce, anche se molti hanno già avuto modo, come dire, molti, non molti per la verità, ma qualcuno ha avuto modo, diciamo, di porre all'attenzione di tutti questi affari. Telecom è tutto sommato una concessionaria alla quale si rivolgono in pratica tutti coloro che hanno bisogno del telefono fisso, più o meno direttamente, quindi concessionaria di un servizio pubblico, mentre naturalmente Pirelli è una società privata che comunque col pubblico ha intensi e proficui rapporti. Comunque, per quanto riguarda per esempio Casini, con la prima moglie e le 2 figlie abita in affitto in un palazzo dell'INAS Italia. Quando arrivano le vendite, le svendite secondo molti di cui si parla in questi giorni, Assicurazioni Generali cede in blocco il palazzo a una società che, dicono i giornali, è la società di un amico di Casini. Quest'ultimo la gira ai Lubic Casini, cioè alla ex moglie di Casini e allo stesso presidente dell'UDC, a prezzi di saldo. Un appartamento va alla madre dell'ex moglie di Casini per 586.000 euro, uno alla ex moglie 323.000 euro, gli altri alle figlie 306.000 euro e 586.000 rispettivamente gli appartamenti in questione. Totale 1,8 milioni, ma i beni immobili in questione a prezzi di mercato si stima valgono almeno 6 milioni di euro, cioè più di 3 volte tanto. Per quanto riguarda il ministro Mastella, sempre INAS Italia vende a una società composta insieme da Pirelli e Generali. Questa società alla quale vengono venduti gli immobili INAS Italia si chiama Initium. La Initium concede ai suoi inquilini, fra cui Mastella ma anche Cossiga, prelazione e sconto. Per Mastella la Initium, secondo quel che hanno riportato i giornali in questi giorni, ha fatto anche di più. La moglie Sandra e i figli hanno comprato 5 appartamenti nel palazzo, 26 vani e terrazzo, per 1.200.000 euro. Il valore reale invece 3.450.000 euro. C'è poi un'ultima notazione che è emersa sempre in questi giorni, che le cifre cioè sono sballate, cioè non è semplice raccapezzarsi, peraltro c'è anche una disciplina che è stata via via come complicata, per così dire, nella dismissione, nella vendita degli immobili pubblici, e poi, sottolinea la Corte dei Conti, ci sono cifre diverse a seconda dei bilanci. I bilanci degli enti e del Ministero riportano infatti numeri, dati differenti. La Corte dei Conti, nell'analisi già citata del 2006, parla di risultati della cartolarizzazione nel marzo 2006, confrontando i dati degli enti che hanno gestito l'affare per conto dello Stato, cioè INAIL, INPS, eccetera, e quelli a disposizione del Ministero dell'Economia fra il 2002 e il 2005, la Corte dei Conti nota che i dati non collimano, cioè i dati degli enti INAIL, INPS, INPDAI, eccetera, non collimano con quelli a disposizione del Ministero dell'Economia, non combaciano il numero di case, di terreni, di box, di unità commerciali indicate dal Ministero e quelli dichiarati dagli enti gestori incaricati della vendita. Quando la Corte dei Conti cerca di capire quanti immobili siano stati realmente venduti, non ci si raccapezza più, si trova davanti a un rebus. Questo emerge dalla relazione della Corte. È accaduto che mentre l'ente previdenziale dichiarava di avere venduto 10 appartamenti al tesoro ne risultavano 20, o viceversa. Insomma, caso per caso i numeri non tornano. Qualche esempio: l'ENPAL, l'ente pensionistico dei lavoratori di spettacolo e sport, dichiara di avere cartolarizzato 553 immobili per una prima tranche, 770 in una seconda, 170, chiedo scusa, in una seconda, per un totale di 723 immobili. Questi dati non risultano al Ministero. I dati dell'ENPALS inoltre aggiungono che la vendita effettiva è stata di 115 unità e che sono rimaste 188 unità. Il Ministro del Tesoro ne conta 623. L'ente in definitiva 303 rimaste e non si è capito chi sbaglia, quali sono i numeri giusti. La Corte dei Conti non ha una risposta su questo punto, cioè sui dati che non collimano. In qualche caso la difformità dei dati potrebbe essere causata da diversi criteri di contabilizzazione delle unità immobiliari o commerciali. E ancora, la Corte dei Conti, a proposito dell'INAIL, scopre che l'Istituto dichiara di poter contare fra il 2002 e il 2005 su un portafoglio di 8.300 unità immobiliari del valore stimato di 1 miliardo di euro. Al Ministero risultano 6.912 unità valutate 757 milioni di euro. Tra una tabella e l'altra, insomma, mancano 250 milioni di euro. E in generale sui numeri non è facile orientarsi. Qualche quotidiano ha parlato di una perdita in queste operazioni nate nel 96-97, primo governo Prodi e ministro dell'Economia Ciampi, da lì in avanti. Ha parlato in questi 10 anni di perdite per 4 miliardi. Ieri il Sole 24 Ore pubblicava invece un'altra stima. Stima perché appunto la normativa non è proprio lineare e anche i numeri, a quanto dice la magistratura contabile, non tornano. Cioè un conto sono gli immobili dichiarati dagli enti, un conto sono quelli che risultano al Ministero, compresi naturalmente anche i valori. Comunque, per quanto riguarda le stime, il Sole 24 Ore, dicevo, ieri pubblicava, sulla base della relazione già citata della Corte dei Conti, pubblicava alcuni numeri a proposito degli immobili alienati, del loro valore naturalmente, degli incassi realmente ottenuti dallo Stato, del valore di mercato effettivo dei beni venduti e quindi della differenza fra quello che è stato incassato realmente e quello che si sarebbe dovuto incassare sulla base del valore di mercato. Per le operazioni già citate SHIP 1 e SHIP 2, condotte fra il 2001 e il 2006, le case degli enti, per capirci, 90.400 sono stati gli immobili alienati, secondo i numeri della Corte dei Conti. Il valore sarebbe stato di 16 miliardi di euro. Ciò che invece lo Stato ha incassato effettivamente ammonterebbe a 8,59 miliardi di euro, con una differenza, cioè una perdita per la collettività, per le casse pubbliche, cioè le tasche dei cittadini, di 7,41 miliardi di euro. L'operazione condotta a termine invece per le ex case popolari o IACP tra il 94 e il 2003, 71.000 gli immobili venduti, alienati, valore stimato 5 miliardi di euro, incassato realmente 1,7, quindi perdita per lo Stato di 2,3. ultima operazione presa in considerazione, quella che va sotto il nome di FIP, cioè Fondo Immobili Pubblici, un fondo inaugurato nel 2004, 400 gli immobili alienati, di relativo pregio perché il valore stimato era di 4,2 miliardi, incassati, una percentuale superiore a quella delle operazioni precedenti, 3,6 miliardi di euro, ma persi 600 milioni. Sprecati dunque, facendo quattro conti, sulla base di queste elaborazioni del Sole 24 Ore sulla relazione della Corte dei Conti, sprecati 10 miliardi o persi 10 miliardi di euro con gli immobili pubblici. Poi, naturalmente, accanto a questi c'è l'altra questione di cui si parlava stamani, cioè i 98 miliardi di euro che sono stati, secondo sempre la Corte dei Conti, sottratti, non pagati, quindi evasi dalle società concessionarie di slot machine e affini, lotti, lotterie, giochini vari, sotto i quali ci sono evasioni colossali, dice la Corte dei Conti. In soli tre anni, dal 2004 al 2006, le concessionarie di slot machine e affini hanno evaso 98 miliardi di euro dall'ottomatica in giù. Sono 10 le società coinvolte, secondo la denuncia della Corte dei Conti, per una cifra assolutamente strabiliante, perché stiamo parlando in questi giorni di finanziaria prossima per cifre che viaggiano sui 20, 25 o 30 miliardi di euro. Beh, sono quasi 100 quelli evasi in tre anni dalle concessionarie, secondo quel che dice la Corte dei Conti. Tra l'altro, l'amministrazione dei monopoli di Stato avrebbe dovuto vigilare sulle operazioni e sui giochi da parte delle concessionarie. Non avendo vigilato, dice la Corte dei Conti, non risultano 98 miliardi di euro, o meglio, risultano evasi. È da notarsi che l'amministrazione dei monopoli di Stato è le dirette dipendenze del ministro Visco e il Palazzo dei Monopoli, in pratica la sede dei monopoli è nel Ministero delle Finanze stesse, quindi proprio a casa di Visco, diciamo, istituzionalmente parlando, sarebbero stati fatti queste maxi evasioni anche per omesso controllo da parte dei monopoli di Stato. Questo a livello di requisitoria, per così dire, della Corte dei Conti, ma si spera di poter capire prima o poi se questo è vero, innanzitutto, e come si fa allora a recuperare questi soldoni che valgono quattro finanziarie di quelle robuste. Tornando invece alla questione degli immobili, dunque sarebbero 10 i miliardi persi e senza possibilità di recupero. Questo sarebbe il saldo negativo, cioè il risultato negativo per le casse pubbliche delle varie operazioni di vendita, di dismissione, come si dice, del patrimonio immobiliare pubblico. Operazioni che iniziarono negli anni 90, come abbiamo già detto, in pratica col governo di centrosinistra, ma anche con i cosiddetti tecnici che poi nella sostanza ha significato spesso uomini di sinistra come Ciampi, più banche, più i cosiddetti poteri forti, per essere sintetici, perché nell'operazione hanno partecipato anche naturalmente banche e colossi come Generali e Pirelli e via dicendo. Comunque, cartolarizzazioni, vendite dirette, lotti ad asta pubblica, fondi immobiliari, strumenti diversi, ma al di là dello strumento il risultato è lo stesso, un ricavo più basso del valore reale dei beni venduti. C'è allo studio per la prossima finanziaria una serie di norme che permetta di ottenere un ricavo consistente per ulteriori vendite, ma al di là dei fallimenti o dei comportamenti connotati dal dolo effettivo, il problema che emerge da questi dati è un problema complessivo, cioè le regole con cui sono stati venduti gli immobili sono state troppo favorevoli agli occupanti degli immobili stessi, che peraltro appunto si avvantaggiavano da tempo di affitti calmierati. Per quanto riguarda l'analisi dei dati degli ultimi 10 anni, si parte sulla base della relazione già citata della Corte dei Conti col risultato negativo della cessione degli immobili degli enti pubblici, cioè INPS, INPDAP, INAIL ed EMPALS. Le cartolarizzazioni che vanno sotto il nome di SCIP 1 e SCIP 2, avviate nel 2001, erano in realtà una via innovativa di mercato che doveva garantire risultati certi. Il patrimonio alienato era molto rilevante. Si parla di 90.000 alloggi, più di 90.000, per un valore stimato di 16 miliardi di euro. L'incasso è stato al di sotto delle aspettative, solo 8,59 miliardi di euro. I 7 miliardi e passa e 400 milioni di differenza sono soldi che lo Stato ha perso. L'altro grande processo di dismissione del patrimonio pubblico era quello delle case ex IACP, cioè le case popolari, degli istituti autonomi case popolari, IACP appunto, l'entità degli immobili da cedere era enorme, una cifra compresa fra le 500.000 e il milione di abitazioni. Alla fine del 2003, di questo 500.000 milione di case, ne erano state vendute 71.000. I soldi entrati nelle casse dello Stato, anche in questo caso, sono stati meno del previsto. Dovevano essere circa 5 miliardi di euro. Il processo durò dal 94 al 2003. Dovevano essere appunto circa 5 miliardi di euro, il 7% dei 70 miliardi di euro totali della stima di case pubbliche popolari, IACP, fatta nel 2005, e invece, da quanto risulta dalla recente indagine della Corte dei Conti, si è arrivati ad appena 1,7 miliardi, dunque altri 2,3 miliardi di euro ai quali lo Stato deve dire addio. Per quanto riguarda la Corte dei Conti, poi la sua analisi, sembra che l'agenzia del demanio sia quella che esce meglio da queste operazioni di vendita. Nel quadriennio che va dal 2002 al 2005 sono stati ceduti dall'agenzia del demanio 74 lotti per un incasso di 1,35 miliardi di euro, in assoluta prossimità con l'incasso che era stato preventivato. Anche perché forse, dice la Corte dei Conti, la strategia dell'agenzia è stata quella di scegliere di vendere per lotti, il che avrebbe permesso una contrattazione più favorevole al venditore. C'è poi il caso del FIP, il Fondo Immobili Pubblici, inaugurato nel 2004, un fondo comune di investimento riservato ai cosiddetti investitori istituzionali, cioè appunto assicurazioni, banche e società specializzate. Nella società veicolo appositamente creata sono confluiti circa 400 immobili di grande pregio per un valore stimabile in 4,2 miliardi di euro. Dall'indagine della Corte dei Conti, che ha confrontato questa stima con il reale apprezzamento del portafoglio del fondo sul mercato, risulta invece un saldo negativo, cioè una perdita rispetto al valore, di 600 milioni di euro. I 4,2 della valutazione diventano 3,6 realmente incassati. Delle ultime operazioni di vendita annunciate non sono ancora disponibili i risultati gestionali, quindi dati e numeri. In particolare ci si riferisce a 1 miliardo di euro di immobili che il Ministero della Difesa aveva deciso di vendere, di cedere. La vendita di fatto non è ancora avvenuta, il miliardo il Ministero l'ha incassato come anticipo, il Ministero della Difesa, dalla Cassa Depositi e Prestiti. Queste sono alcune cifre sul decennio trascorso in tema di vendita degli immobili pubblici e che sulla base della relazione della Corte dei Conti ieri proponeva il 24 ore, una perdita cioè in 10 anni di 10 miliardi di euro, mentre un altro quotidiano, Libero, ha parlato in questi giorni di un documento, di una deposizione, anzi di un ex ministro dell'economia, il ministro Siniscalco, davanti ai magistrati contabili, un documento nel quale il ministro era consapevole del problema e parlava di abusi. Ne parla oggi nell'intervista al giornale l'ex ministro e ora capogruppo della Lega Nord della Camera, Roberto Maroni. Troppi abusi, chi ne ha approfittato ha fatto una furbata, così il giornale sintetizza, ricordando anche come in un caso, nel caso dell'Elena Sarco, fu Maroni a bloccare la vendita a Billè e Ricucci, ha ragione perché poi la magistratura intervenne nella vendita degli immobili Elena Sarco all'ex presidente di Confcommercio Billè e all'immobiliarista Ricucci. C'è gente che si nasconde dietro le regole e avrebbe potuto evitarlo, anche l'indennità parlamentare è legittima, ma la gente ora la percepisce come un privilegio, dice Maroni nell'intervista al giornale. Invece, dicevamo, c'è un altro documento riportato da Libero in primo piano ieri, gli immobili di pregio degli enti pubblici non sono stati assegnati in base a graduatorie per esigenze particolari o a persone appartenenti a categorie disagiate, ma sono finiti nelle mani degli amici degli amici o di coloro che sono più vicini alle capacità e possibilità gestionali degli enti, cioè i raccomandati, traduce Libero. Sono finiti nelle mani dei raccomandati e risulta anche da una deposizione illustre, per così dire. 6 aprile 2005 il ministro dell'economia Siniscalco viene ascoltato dalla Corte dei Conti nell'ambito dell'indagine sui risultati delle cartolarizzazioni che produce quella relazione della magistratura contabile di cui abbiamo parlato prima. Davanti ai magistrati contabili Siniscalco ammette, fa delle ammissioni shock, e come lui Maria Teresa Armosino, sottosegretario del suo stesso ministero ed esponente di Forza Italia. I magistrati della Corte dei Conti stanno cercando di capire come mai la prima tranche di vendita del patrimonio immobiliare degli enti, l'operazione SHIP 1, è filata liscia, mentre la fase 2 ha subito ritardi, rallentamenti e una pluralità di ricorsi al Tribunale Amministrativo, al TAR. Per Siniscalco e per l'allora sottosegretaria Armosino non ci sono dubbi. La SHIP 2, la seconda operazione di cartolarizzazione, cioè vendita appunto di immobili, ha stentato a decollare perché comprendeva i cosiddetti immobili di pregio, quelli cioè che non potevano essere venduti con lo sconto. Case molto pregiate, appunto, spesso ubicate nel centro di Roma e qualche volta popolate dagli amici degli amici. Riguardo agli immobili dichiarati di pregio, scrive la Corte dei Conti nella sua relazione, è noto che per quanto concerne la vendita, agli stessi non veniva applicato lo sconto normalmente previsto per gli immobili cosiddetti normali, cioè quelli di pregio non dovevano essere ceduti a sconto. Però è successo questo, che i fortunati locatari, cioè coloro che erano in affitto in appartamenti di valore, hanno fatto fuoco e fiamme pur di diventarne proprietari con lo sconto, e spesso a metà prezzo o anche meno, naturalmente, perché le cifre dette prima configurano dei ribassi che vanno oltre la metà, in alcuni casi sono un terzo, in altri casi sono un sesto dei prezzi di mercato. Ad ogni modo, secondo la Corte, alcuni di questi inquilini e affittuari locatari illustri, alcuni di questi inquilini, ricorrendo al TAR, alla giustizia amministrativa, e sottolinea la Corte dei Conti, i ricorsi hanno riguardato 187 immobili, ma le richieste di sospensiva accolte dal TAR sono in realtà molto poche, dunque molti ricorrono alla giustizia amministrativa, altri invece riescono a fare qualcosa di più. Le persone che occupavano immobili di pregio nei centri delle città hanno fatto di tutto pur di non pagare il prezzo pieno. Senza esitazioni, scrivono i magistrati contabili, il ministro, l'allora ministro dell'economia Siniscalco, deponendo davanti alla Corte dei Conti, afferma che questo è un altro di quei casi di abusi, dice Siniscalco, per i quali varrebbe ancor più la pena di vendere questi immobili, ma a prezzi di mercato. La questione dell'immobile di pregio diventa un caso politico perché la catena degli amici finisce in Parlamento. Lo ricorda l'allora sottosegretaria Maria Teresa Armosino, sottosegretaria all'economia, che ricorda anche lei in audizione davanti alla Corte dei Conti le numerose interrogazioni e risoluzioni presentate sia alla Camera che al Senato per l'abolizione del concetto di pregio. In Parlamento molti sollevano il caso, infatti, e chiedono di non considerare di pregio alcuni immobili che a tutti gli effetti sono in zone di alto pregio, e molti parlamentari, sia alla Camera che al Senato, dipingono case magari non di nuovissima costruzione, ma ubicate al centro di Roma, le dipingono come decadenti favelas, come Marini, il presidente del Senato, che, intervistato da Repubblica, porta il giornalista a fargli vedere la casa e questi la descrive come un tugurio, nonostante sia in una zona centralissima di Roma, è un tugurio, in definitiva non appaia. Però Marini ha detto così: guardate che la mia casa fa schifo, è una favela, è orrida, è fetida e umida. E in ogni caso l'hanno fatto in tanti come Marini in Parlamento, appunto cercando, chiedendo che gli immobili di pregio non fossero considerati come tali e quindi che avessero diritto allo sconto. L'attuale sottosegretario all'economia Alfiero Grandi, sottosegretario di Essino, che è tornato alla ribalta nelle settimane scorse perché è stato colui che ha proposto di tassare i BOT e le rendite finanziarie, aumentare la tassazione, nel 2003 in un'interrogazione definiva incostituzionale addirittura la sopravvalutazione, diceva, di alcuni stabili dell'INPS in Roma, in alcune vie di Roma. Grandi allora era semplice deputato e lamentava il mancato diritto degli inquilini residenti di poter acquistare il proprio appartamento, sito a due passi dal Colosseo, col 50% di sconto, non semplicemente un terzo. Sempre nella scorsa legislatura, ancora attraverso interpellanze e interrogazioni, venivano sollevate altre presunte vessazioni compiute nel mondo dell'edilizia popolare e si rivendicavano in sostanza sconti e benefici. L'ho chiesto in molti, a partire dai deputati dell'Udeur per arrivare ai comunisti italiani, insomma in molti hanno presentato interrogazioni e interpellanze per fare in modo che le case che li riguardavano non venissero considerate immobili di pregio. C'è anche chi, acquistando un appartamento dall'ente pubblico, ha fatto un ulteriore affare, perché i prezzi di partenza, a cui poi furono applicati degli sconti, erano ben lontani da quelli di mercato, cioè da quelli praticati ai cittadini normali. Lo dice ancora la Corte dei Conti, che parla di assai poco chiaro e trasparente criterio di determinazione del valore degli immobili. Cioè, la Corte dei Conti mette i punti interrogativi sul modo in cui sono stati fatti determinati i valori degli immobili. Scrivono anzi i magistrati contabili che l'Agenzia del Territorio, dove stimare e valutare gli immobili, ha provveduto a esprimere il proprio parere di congruità sul valore determinato dalle società di valutazione patrimoniale senza effettuare sopralluoghi, se non ove strettamente necessario. Insomma, l'Agenzia del Territorio, per conto dello Stato, raramente si è presa la briga di verificare gli appartamenti e ha stimato il patrimonio immobiliare senza le misurazioni delle superfici e delle cubature e senza verificare le regolarità degli impianti e le certificazioni richieste dalle normative vigenti. I tecnici hanno fatto le loro valutazioni, per così dire, dalla scrivania, in teoria, in astratto, limitandosi a guardare le carte. Così è capitato anche che un loft di lusso fosse finito valutato come 50 anonimi metri quadri in periferia. E poi il quotidiano Libero, già citato, ieri metteva in primo piano anche la ministra Giovanna Melandri, che fu tra coloro che più si batterono per evitare di considerare di lusso certi palazzi e per quindi poter approfittare del fatto di avere lo sconto per acquistare la casa. C'è uno stabile ai Parioli che va venduto con lo sconto, insisteva la Melandri in una serie di interrogazioni parlamentari, nonostante lo stabile in questione appunto fosse ai Parioli, cioè uno dei quartieri in per eccellenza a Roma, dove i prezzi a metro quadro viaggiano al di sopra dei 10.000 euro, e la Melandri invece ha fatto di tutto, fuoco e fiamme in Parlamento, per denuncia questo Libero, per fare in modo che quegli stabili in zone Parioli, cioè di ultrapregio, non venissero considerati come tali, cioè di ultrapregio. Qualcuno poi dice che c'è stato pure chi, nonostante le disposizioni di legge, in teoria è anche riuscito a rivendere la casa, a fare subito la cresta praticamente. Molti acquirenti degli appartamenti di Roma ceduti dall'INPS alla metà del loro valore hanno anche ceduto le case realizzando dei lauti guadagni extra, così qualcuno racconta. E tutto un si dice anche per quanto riguarda i numeri, come abbiamo visto, che certamente sono imponenti, o 4 o 10 miliardi di euro persi, ma comunque è il meccanismo in se stesso in discussione. E c'è appunto anche il dubbio che in molti, nonostante ci fossero disposizioni di legge che vietavano di rivendere subito gli immobili acquisiti, abbiano potuto anche approfittarne da questo punto di vista. Mentre sempre Libero ricorda anche la questione milanese e non solo romana di Affittopoli, che continua. 3 anni fa la denuncia, abitazioni in centro a Milano a canoni irrisori, ma non è cambiato praticamente niente, tanto è vero che l'assessore comunale alla casa attuale del comune di Milano, Giovanni Verga, assicura che questa situazione finirà presto, cioè a settembre, quando verranno introdotti, promette l'assessore Verga, dei nuovi criteri nella gestione degli immobili di Milano, anche perché la maggior parte dei contratti d'affitto scadranno alla fine di quest'anno, del 2007, e l'attuale assessore comunale alla casa, Giovanni Verga di Forza Italia, promette che appunto la situazione finirà presto, e sembra anche che la sindaca Letizia Moratti abbia intenzione di affidare tutto a una società che ripulisca le case del comune da antichi privilegi e da vecchi contratti. In ogni caso, quel che era stato denunciato per quanto riguarda Milano pare sussistere. In galleria, in piazza Duomo, a Brera, ci sono persone che abitano pagando affitti che risulterebbero bassissimi anche nella periferia milanese. Hanno appartamenti con vista sulle guglie del Duomo, che si affacciano sul salotto buono della città, e se fossero prese in affitto da privati costerebbero 10 volte tanto. Della vicenda si era occupato nel dicembre 2004 il quotidiano Libero, che parlava di Affittopoli, a Milano appartamenti di lusso concessi per pochi euro ai soliti raccomandati, ed elencava una serie di casi. Un ex funzionario comunale, per esempio, che per un appartamento di 90 metri quadrati in piazza Duomo spende 175 euro al mese in piazza Duomo. E poi ancora magistrati, commercialisti, avvocati, professori universitari e anche giornalisti, che potrebbero permettersi una casa a prezzo di mercato e invece da decenni pagano affitti ridicoli. Fu segnalato ancora il caso di un architetto, ex responsabile della manutenzione della galleria, che ha in affitto un appartamento proprio in galleria Vittorio Emanuele, piano centro, un appartamento da 80 metri quadri a 161 euro. al mese e l'ex segretario generale del comune e vice procuratore della Corte dei Conti che per una casa di 143 metri a due passi dal Duomo spende 3.300 euro all'anno di affitto, 275 al mese. Un professore universitario che abita in 80 metri quadri in via Santa Sofia, un chilometro dal Duomo, a 190 euro al mese. L'avvocato con studio in via Bagutta, Monte Napoleone, zona ultra chic di Milano, che per 93 metri paga 107 euro al mese. Tutti costoro hanno ottenuto una casa dal comune e dunque in teoria anche nulla di illecito, hanno un regolare contratto, pagano l'affitto ma ci rimette il comune di Milano. L'inchiesta sollevò un polverone, furono presentate mozioni in consiglio comunale, aperte indagini interne al demanio, la procura di Milano acquisì tutti gli articoli di Libero per verificare l'esistenza di ipotesi di reato. Ma poi tutto rimase dove era stato lasciato, cioè nel nulla. La procura, a quanto pare, ha archiviato. Solo il 10% di quei contratti sono stati adeguati al valore di mercato. Gli altri non possono essere toccati perché ancora in vigore. E, come ha detto l'assessore attuale alla casa, l'azzurro Giovanni Verga, promette che questa situazione finirà presto, a settembre, nuovi criteri di gestione degli immobili. Qualche parola la spende Gabriele Albertini, che allora era sindaco di Milano, ora è europarlamentare, e dice di aver dato, da sindaco, delle disposizioni molto precise che prevedevano l'aggiornamento dei canoni alla scadenza e il rinnovo dei contratti tramite un'asta. Gli organi competenti hanno eseguito le mie indicazioni, dice l'ex sindaco Albertini. Si sono scontrati però con i soliti vincoli burocratici e per esempio hanno dovuto fare un'eccezione per un'associazione di mutilati che ha sede in un edificio di pregio della Galleria del Duomo a Milano. È possibile quindi che solo una parte dei canoni siano stati ritoccati, dice l'ex sindaco Albertini. Questo per quanto riguarda il capitolo delle case pubbliche, da Affittopoli alla cosiddetta Svendopoli, nell'analisi appunto della Corte dei Conti e dei quotidiani di questi giorni. Sullo stesso argomento, dicevamo, ritorna oggi anche il giornale, che traccia un filo che collega la vicenda degli affitti con quella delle vendite. C'è un filo rosso che lega la prima inchiesta condotta dal giornale 12 anni fa, nel 95, allo scandalo denunciato nell'ultimo numero dell'Espresso. Nel 95 si parlò di affittopoli, cioè di affitti irrisori pagati dai potenti per occupare case di proprietà di enti pubblici a Roma, un bottino ghiotto di immobili diventato appannaggio di una schiera di potenti, quella che oggi viene chiamata la casta, e di loro parenti e amici. L'indignazione popolare fu vibrante, ricorda il giornale, tanto che perfino il Parlamento e la magistratura si occuparono della vicenda, con conseguenze però quasi nulle. Oggi quegli stessi immobili, affittati per molti anni a prezzi stracciati, sono stati svenduti e alcuni di coloro che furono protagonisti di Affittopoli tornano negli elenchi dell'Espresso della scorsa settimana. Insomma, il privilegio da temporaneo, affitti, è diventato eterno, acquisti. Tra i nomi che comparivano negli elenchi del 95 c'è innanzitutto quello di Franco Marini. Casa Impdai, 150 metri quadri ai Parioli, allora in affitto prima a 700.000 lire mensili e poi, dopo l'applicazione dei patti in deroga, a 1.700.000 lire. Ora acquistata per una cifra notevolmente inferiore al suo valore, secondo quello che è stato detto. Naturalmente poi sono state smentite delle persone interessate, ma comunque, per rimanere a Franco Marini, 1 milione avrebbe dato per un immobile che ne valeva 3,5, cioè meno di un terzo ha pagato. E via via il presidente della Consob Cardia, che allora era sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel 95, che per il suo appartamento Impda Palleur, 194 metri quadri, pagava 1.094.000 lire d'affitto. C'è anche il caso di Armando Cossutta, che a via della stazione di San Pietro a Roma pagava per 114 metri quadri 1 milione di lire. Una casa acquistata oggi dalla figlia Maura a 165.000 euro. E poi via via i nomi che abbiamo già citato, con le affermazioni del presidente di Confedilizia Corrado Sforza Fogliani, che dice che lo scandalo è sistematico, endemico, per così dire strutturale, si ripete ogni 5 anni perché è un sistema che non funziona, quel sistema clientelare secondo cui la classe dirigente riesce sempre a manovrare le assegnazioni. Dunque il presidente di Confedilizia, l'associazione dei piccoli proprietari immobiliari, dice di non essere per nulla sorpreso da questa vicenda di Svendopoli. I protagonisti della Svendopoli, dice Sforza Fogliani, oggi intervistato dal giornale, sono gli ultimi arrivati. Bisognerebbe fare un elenco, e sarebbe molto lungo, di tutti quelli che dal 95 in poi hanno comprato a prezzi di svendita. Allora la chiamammo Affittopoli, poi c'è stata la Svendopoli dal 2001 e poi ancora quella di cui parliamo ora. Insomma, periodicamente lo scandalo torna a galla, fra 4 o 5 anni accadrà di nuovo, perché lo scandalo è nel sistema. Vale a dire, si parla di emergenza abitativa in Italia, bisogna vedere se c'è davvero o montata ad arte, e si pretende di risolverla nel solito modo, con l'intervento statale e l'edilizia pubblica. Il risultato, dice il presidente di Confedilizia, è che l'edilizia pubblica viene utilizzata per il 60-70% non da chi ha bisogni reali, ma da occupanti abusivi, da chi paga 40 euro al mese per un appartamento, come ha recentemente denunciato la Corte dei Conti a proposito dell'edilizia pubblica a Napoli, con una conseguenza in più, che il potere concesso a tutta una classe di soggetti permette loro di campare sul sistema, i politici che hanno modo di alimentare forme più o meno evidenti di clientelismo e che magari con qualche assegnazione ben pilotata riescono a soddisfare se stessi e i loro amici, e i sindacalisti che trovano il modo di manovrare per rafforzare il loro potere. Dal sistema non escludo i costruttori che fanno il loro mestiere, cioè cercare di costruire. Peraltro, la prima cosa da fare, dice il presidente di Confedilizia, sarebbe smettere di dire che non ci sono i soldi per introdurre una tassazione, una cedolare secca sui redditi da locazione, da affitto, e smettere di accusare i proprietari di evasione fiscale, specie se poi si favoriscono i grandi fondi immobiliari che vedono aumentare le loro quotazioni in borsa e portano benefici anche a società vicine alle COP, per esempio. Quanto alle alternative, bisognerebbe fare come negli Stati Uniti con i buoni casa. Chi ha problemi abitativi riceve cioè un sostegno finanziario che deve utilizzare per pagare privatamente l'affitto. Il meccanismo sarebbe di per sé al di fuori di qualsiasi utilizzo a scopi clientelari o di favore. È una proposta che il mondo politico ha sempre rifiutato e in questi giorni si capisce benissimo il perché, dice Sforza Fogliani.